prenderò, spero un po' meno di 20 minuti, con un breve intervento legato soprattutto a qualche punto, 5 punti fondamentali e una breve conclusione. Ho ascoltato con attenzione, mi pare che siano emersi molti elementi importanti. Direi un primo elemento è questo: quando noi leggevamo le pagine di Popper, importante filosofo teorizzatore della società aperta, avevamo, dopo le difficoltà che lui presentava e prospettava, avevamo un po' un senso di soggettiva ripresa, perché c'era questa espressione famosa: non tutti siamo chiamati a partecipare alla vita della società aperta, però tutti ne dobbiamo essere giudici. E molti leggevano questo come un qualche cosa di piano e di semplice. In realtà il problema vero delle democrazie reali s'annida proprio su questo punto. Abbiamo compreso che essere giudici minimamente, decentemente direi consapevoli, implica passaggi, sforzi, riflessione, incremento di conoscenza. E quindi cominciare a riflettere su questo punto, perché è vero che lo si ripete perfino in maniera logora e stanca: le democrazie contemporanee sono fragili, ma sono fragili essenzialmente perché c'è questo deficit, perché c'è questa mancanza di cittadinanza attiva. Quindi tutto quello che ci può far riflettere fino in fondo, profondamente, per far capire quali sono invece le condizioni che potrebbero delineare un'alternativa, è più che benvenuto, necessario direi. Chi vuole veramente corroborare le democrazie e in qualche modo cercare di risanare la loro vulnerabilità deve lavorare in questa direzione. Direi che su questo punto, tuttavia, siamo appena all'introduzione dei problemi, perché bisogna fare un po' un salto e dall'aspetto anche del quadro generale di carattere orientativo o anche dagli antefatti, dalla prima posizione di questi valori fondamentali della democrazia, l'isonomia, l'eguaglianza di fronte alla legge, eccetera, bisogna passare a una condizione che risuona in maniera molto diversa, come disincanto profondo, come smarrimento, per dirla con Carlo Galli, uno dei più ascoltati studiosi di politica, il disagio delle democrazie reali. Questo disagio ha anche degli indicatori molto precisi, non si tratta solo di chiacchiere troppo e troppo soggettive, si tratta di restrizione di spazi reali di libertà e di autonomia. In molti settori, i più critici della nostra società, nei confronti della democrazia nelle sue forme realizzate, quelle che abbiamo sotto gli occhi quotidianamente, compare questa espressione che è molto significativa, che era già cara ad Hannah Arendt: democrazia autentica uguale a democrazia dal basso. E quindi invece la diffidenza verso quei processi di verticalizzazione che sembrano crescenti, per cui le persone vengono chiamate a discutere spesso problemi però che non incidono sulla vita reale, e si trova invece destituita, si vede sottratta la discussione dei punti che riguarderebbero di più la vita nei punti essenziali. Qui occorrerebbe toccare, per esempio, questo punto delicato della tecnocrazia. È chiaro che le soluzioni tecnocratiche si alimentano e appaiono indiscutibili quando c'è una disfatta della politica, quando questo cammino dei diritti in qualche modo conosce degli arresti, conosce delle difficoltà, e si ammanta delle ragioni di una transizione. Vorrebbe essere un punto di passaggio, Ma il rischio di queste transizioni è che non siano transizioni di breve periodo, transizioni che invece possano diventare inveterate, scendere nel profondo ed essere poi difficilmente superabili. Quindi non parlo di un pericoloso e marginale sovversivo, ma di un consigliere per lungo periodo anche delle amministrazioni degli USA, ha spiegato in maniera efficace come si tratti piuttosto di un dilemma spesso, quindi democrazia o tecnocrazia, e non invece democrazia e tecnocrazia, quasi si trattasse di una sorta di compresenza possibile tra due forme invece di governance completamente diverse e alternative. Qui occorrerebbe un capitolo storico che qui non possiamo affrontare. Sarebbe importante vedere come il fascino già nell'Ottocento, ecco, di elementi pre-tecnocratici in qualche modo si presentasse, per esempio in Saint-Simon. Saint-Simon aveva l'idea che laddove la politica e le religioni dividono, la scienza e la tecnica possono consentire di superare i conflitti mettendo d'accordo gli uomini. Ci può essere anche qualcosa di vero, nel senso che c'è un po' quella evidenza dei fatti a cui talora occorre fare riferimento, ma come si è capito anche dalle battute conclusive, i fatti non parlano da soli. Non a caso Saint-Simon era il progenitore del positivismo, ha influenzato poi Comte. I fatti vanno interpretati, qui il lato delicato della questione. E proprio in questa interpretazione risiede la possibilità di far rinascere la dimensione del contrasto. Questa è una piccola parentesi, mentre invece sull'altro punto la parola chiave, secondo me, di quello che Stefano ha detto è mito. I moderni hanno spesso, penso allo stesso Russo, si sono spesso richiamati, per esempio sul piano etico, agli antichi, e non solo agli antichi ateniesi, perché a guardar bene il contratto sociale di Rousseau trabocca di ammirazione anche verso gli spartani, quindi verso delle forme politiche completamente alternative e diverse, ma è chiaro che si tratta spesso di una forma letteraria particolare, molto e molto grondante, di considerazioni di carattere mitico. Quindi lui ha perfettamente ragione nel rimarcare non solo i punti di contatto, il grande tema dell'eguaglianza di fronte alla legge, eccetera, ma anche delle differenze che erano già emerse nell'Ottocento. Ecco, per esempio c'è di mezzo un qualche cosa di completamente diverso, era stato accennato alla polis, ma la scoperta dell'individuo, che è uno dei punti rilevanti della modernità. La democrazia degli antichi non aveva questo progenitore illustre e anche un po' più ingombrante che è il liberalismo. La democrazia dei moderni non si può capire minimamente senza riferimento al liberalismo. È il liberalismo che l'ha tenuta in gestazione, ecco, userei proprio questa parola. Quando si allude alla complessità anche diversa, secondo me occorrerebbe ricordare come non si tratti solo di un elemento quantitativo, bensì anche qualitativo, è proprio la mentalità, è proprio la differenza e anche l'incalzare della tecnosfera, l'importanza del momento scientifico inteso in maniera affatto diversa rispetto all'episteme dei greci, è tutto un mondo differente. È una visione del mondo differente, quella che presiede alle democrazie nel senso moderno. Qui c'è di mezzo l'illuminismo. E il vero problema che si era toccato nel seminario anche di Sant'Erasmo precedentemente con gli altri amici di Nemus era proprio questo: è possibile una democrazia che si discosti completamente dalla sua matrice, dico completamente perché questo è il lato problematico della questione dalla sua matrice illuministica. Il grande studioso di Pascal e di Racine, Lucien Goldman, aveva mostrato come i tre valori fondamentali della democrazia dei moderni, ma li abbiamo già sentiti in parte evocati anche per quella degli antichi, e cioè libertà, eguaglianza e tolleranza, questi tre valori sono legati, proprio sono connessi inestricabilmente a quella rivoluzione intellettuale, a quella rivoluzione della mente che è stato l'illuminismo, soprattutto la sua versione radicale, la sua versione più estrema. Lì sono le origini intellettuali e morali della democrazia dei moderni, in grande parte. Quindi un'idea esigente di ragione, l'idea di entrare in una prospettiva nuova e diversa, è l'unica matrice, ecco un bel problema. E si può prescindere da questa matrice, oppure se si prescinde completamente si costruisce una specie di mostro che ha alcune istanze della democrazia ma inclina a qualcosa di diverso, a forme per esempio di populismo che risentono molto di più di un'ispirazione romantica in senso lato. Ecco, questo è un bel problema. Direi che c'è un'altra faccia che va particolarmente curata e sottolineata, lo dico in breve, ed è quella che è legata al fenomeno dei dissenzienti religiosi. Questo consta storicamente, anche entro la rivoluzione americana occorrerebbe distinguere due precise stratificazioni. La stratificazione che è legata proprio alla prima immigrazione, che è formata da dissidenti religiosi, non faccio riferimento solo ai miticissimi padri pellegrini, ma un po' tutta la prima immigrazione, che in vario modo è legata da persone in fuga per varie ragioni dal vecchio continente, ma in fuga soprattutto alla ricerca di una terra della tolleranza, di una nuova Gerusalemme dove si potesse diffondere, praticare le proprie idee in totale tranquillità, senza censure, senza problemi. Mentre la seconda generazione, quella più legata ai cosiddetti padri costituenti, padri legati alla Costituzione, Thomas Jefferson per indicare solo un nome, eccetera, appare piuttosto incline al deismo e più influenzata in maniera diretta dall'illuminismo. Studi recenti mostrano che anche tra queste due falde, quella illuministica radicale e quella invece dei dissenters religiosi, ci sono anche delle tensioni e anche delle incomprensioni. Direi che l'assieme di queste due falde costituisce un po' il terreno di fondo. E allora voi comprendete che questa origine determina anche la relazione con l'utopia. Io volevo anche rimanere un poco fedele a quello che è il tema che è stato proposto. Ora, nell'illuminismo, oltre all'ideale della ragione e a quello della felicità, felicità da perseguire appunto seguendo la ragione, è fondamentale in questa triangolazione anche il terzo punto, esattamente il tema dell'utopia. E quindi l'idea di costruire un qualche cosa di nuovo, di diverso, una società a misura dell'uomo. Allora io direi che l'utopia è collegata proprio alle origini della democrazia. Se si considerano queste due falde ricordate prima, i dissenters piegavano l'utopia verso una specie di messianismo intramondano, interno al mondo. Gli illuministi a loro volta triangolavano, diciamo così, la felicità, la ragione e la stessa utopia. L'idea di un regno per l'uomo, fatto con gli sforzi esclusivi dell'uomo, e qui bisognerebbe distinguere appunto due tipi di utopia, un tipo di utopia perfettistica, che quindi va alla ricerca di un qualche cosa di già belle fatto, predigerito, potremmo dire, preconfezionato, e questa utopia ha un qualcosa di museale, quest'utopia a volte è dalla parte della morte, è più legata al totalitarismo che è il cammino delle democrazie, e invece un'utopia come polmone di progettualità, come un avanzare, come un camminare incessante. E in questo senso l'utopia è più che parente prossima, direi, è una delle matrici della democrazia. Questa specie di itinerare continuo nella riflessività, di riflessività itinerante, questo essere laboratorio di continua revisione. Quindi vi sono due utopie in realtà molto diverse. Ecco. E l'idea anche che la democrazia sia in qualche modo il toglimento della violenza, che è stato ricordato all'inizio. Questa era un'idea cara a Norberto Bobbio. Qualche volta, quando si sforzava di definire la democrazia, Bobbio proprio vedeva nella democrazia l'alternativa della violenza. Magari questo non era scritto, non era pienamente esplicato, e tuttavia per forse il più notevole, più importante filosofo politico della seconda metà del Novecento, questo era un dato. Cioè per lui la democrazia era esattamente questo, il tentativo di trovare forme di negoziazione, di contratto in un certo senso, escludendo in linea di principio l'uso, il ricorso, diciamo, alla violenza. E tuttavia qui ci sono dei problemi, perché il totalitarismo spesso si è mostrato meno ingenuo. Ecco, devo dire che il totalitarismo ha soprattutto saputo, rispetto alla democrazia, parlare con seduzione anche profonda al mondo delle emozioni delle persone, dei gruppi, eccetera. Le democrazie hanno avuto piuttosto più difficoltà. Pensate allo scarso uso, se non nella religione civile americana o in certi aspetti della tradizione francese, lo ricorso piuttosto timido alla dimensione della ritualità, che invece è molto più forte nel totalitarismo e molto più incisivo. E del resto questo è collegato probabilmente a questa matrice illuministica che, si segua più o meno alla lettera Weber, tende a condurre ad un certo disincanto e quindi a privare la stessa democrazia di alcuni elementi, almeno di alcune risorse, delle quali in modo molto più cinico e spregiudicato il totalitarismo si serve. Vengo a dire allora il punto che a me sembra fondamentale. Il punto che mi sembra fondamentale filosoficamente è in questa riconsiderazione dell'idea di ragione. Se è vero che la democrazia fa riferimento a questa ragione illuministica, almeno nel primo periodo, e se è vero che il richiamo alla ragionevolezza, all'appello dei fatti, si può prenderlo così, anche se poi bisognerebbe ragionare molto su questo, ma mi sembra che sia giusto questo, rappresentano un punto che non si può oltrepassare, anche un punto di demarcazione rispetto alle varie forme di demagogia, di populismo, che assomigliano a volte alla democrazia, che ne riprendono alcuni elementi, per esempio la vocazione plebiscitaria, certi aspetti, eccetera. Se è vero che c'è questa distinzione, è chiaro anche che la ragione dovrebbe diventare più capace di tener conto della complessità dell'umano, delle tradizioni storiche diverse, aprirsi anche una considerazione dell'importanza del mondo delle emozioni, quindi una ragione che sia in qualche modo più aperta, più duttile, ma non per cedere, ma per essere in grado di ricomprendere anche questi aspetti profondi. Uno dei punti delicatissimi che è stato spesso posto anche da questo volume recente che è stato pubblicato con i contributi vari anche del Dipartimento di Filosofia, e questo volume si chiama appunto Religioni e Democrazie, pone questo problema interessante anche del fattore R. noi veniamo da una tradizione, quella italiana, in cui il fattore religioso è stato anche di notevole contraddizione, notevole difficoltà nella ricezione della democrazia. Ciò dice questo volume molto recente, per esempio interessante, Michele Martelli si domanda: la Chiesa è compatibile con la democrazia? Quindi il problema anche di vedere se si tratti di una sfida tra incompatibili o se si tratta di qualcosa che possa essere riconsiderato, visto che anche diverse tradizioni religiose vengono piano piano a modificare il loro orientamento e atteggiamento. Nel gergo pubblicistico si è convenuto chiamare questo fattore il fattore R. Questo fattore R è in qualche modo in tutto il mondo tutt'altro che considerabile in via di superamento o di accantonamento. In generale adesso direi, avviandomi un po' a una piccola nota conclusiva, rapidamente, che i fautori delle democrazie dovrebbero imparare anche dai loro critici, nel senso che molto spesso bisogna anche comprendere le domande che sono presenti nella società in modo puntuale. A volte, tra impostazioni che sono francamente e totalmente inaccettabili, nei critici più avvertiti della democrazia si mescolano alcuni elementi che dovrebbero essere compresi e valorizzati invece in funzione di un irrobustimento possibile delle democrazie. Quindi riuscire un po' a discernere entro la critica quegli elementi che possono avere anche una valenza positiva e in parte essere accettati, da quegli elementi invece di totale negazione, magari per così riproporre antichi ideali di aristocrazia o altro che sono totalmente superati e da accantonare. Questo è un punto abbastanza importante che mi consente di fare questa ultima osservazione conclusiva. Bisogna leggere in profondità la società contemporanea. Qualche accenno è stato fatto. Per esempio il tema della paura, che è un tema molto importante. E avere questa idea, che secondo me una considerazione storica approfondita anche del confronto con i totalitarismi ci mostra. La democrazia va continuamente, e non è semplicemente un assunto retorico, va continuamente guadagnata. La democrazia ha questa caratteristica nel suo sviluppo reale. Non può rimanere bloccata. Laddove si consideri definitiva, come una conquista per sempre, eccetera, allora è in rischio grave di retrocedere o di inaridirsi. Un giornalista piuttosto acuto, morto purtroppo prematuramente d'avanzo, usava proprio questa immagine del disseccamento, dell'inaridimento, ecco, di un qualche cosa che viene dall'interno e non da colpi ben assestati che provengono dall'esterno. Lo stesso vale per i diritti umani, e dunque questo avanzamento non può che essere propiziato da una discesa proprio profonda in termini di etica e di educazione, ecco, questi sono i due campi importanti, in modo che la democrazia diventi molecolare, diventi proprio un aspetto profondo del modo di vivere, del tessuto sociale. Ecco, credo che questo sia importante. Viviamo tempi di svolta, probabilmente, tempi per questo anche interessanti, ma è molto delicato questo problema. Molte cose a cui assistiamo mostrano invece un arretramento in qualche modo delle democrazie. Ma quello che Lefort, Rancière, eccetera, che hanno penetrato fino in fondo i dilemmi, i drammi delle democrazie ci mostrano, è che una considerazione lucida della democrazia deve essere prima di tutto compiuta. La democrazia non è la religione dell'umanità, non è quel mare, come si pensava da parte di molti negli anni 50, verso cui confluiscono pacificamente, tranquillamente, tutti i vari fiumi della modernità. È una forma di governo politica. Certamente io considero che sia la forma, per certi aspetti, desiderabile, nel senso che può essere soggetta a questa continua revisionabilità, la difenderei. Posso dirvi di più, sono innamorato per molti aspetti di questa tradizione democratica, ma la vedo molto in pericolo o per una diminuzione eccessiva o anche per un'enfasi che è compiuta con le migliori intenzioni, ma che in realtà soffoca l'idea della religione dell'umanità. È un'idea che in realtà corrisponde pochissimo ai dati, ai problemi, alle contraddizioni della democrazia contemporanea. Ecco, io credo che con lucidità e con passione, abbinando queste due cose, si possa in qualche modo produrre un qualche cosa di più sostanzioso, di più profondo, non dimenticando che oggi si chiede anche alle democrazie reali non solo un diritto, una serie di diritti politici che le persone considerano forse a torto. Come già acquisiti, ma si chiede anche una difesa dei diritti sociali e del lavoro. E questo è il problema. Studiando poi perché il totalitarismo si è imposto, si vede come le democrazie molto pericolanti di allora, molto claudicanti, alla domanda, dopo la crisi del 29, di posti di lavoro, eccetera, di aiuti, rispondevano solo con i diritti civili. E questa risposta per quelle generazioni sembrava del tutto insufficiente e per disperazione profonda interi ceti, penso al destino dei ceti medi, in Germania e in Italia si sono buttati nelle braccia del totalitarismo. Penso che ci sia da riflettere anche su questo punto.